Bene, saluto tutti voi, vi do il benvenuto in questa casa. Ecco, noi siamo qui stasera, sentendo le parole di Donaldo, proprio per arricchire la nostra vita, perché Dio è grande, è misericordioso e ci dona tutte le opportunità possibili proprio per arricchire la nostra vita e la nostra storia. Ringrazio Donaldo per la sua disponibilità e la tua generosità. Donaldo è stato ordinato solo nel 1998, è un prete ancora molto giovane, ma è molto impegnato. Ecco, lui è parroco e ricopre l'incarico di direttore diocesano per i migranti. Inoltre è tra i volti più noti dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che è un ente diffuso in parecchie parti d'Italia e del mondo, fondato da Don Oreste Benzi. Poi è un antropologo, un demonologo e tra i principali esperti italiani del fenomeno delle sette occulte, svolgendo anche consulenze presso le procure e le forze dell'ordine. Poi è tra i docenti del corso internazionale di insegnamento per esorcisti presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum a Roma. È un sacerdote di frontiera, combatte tante battaglie a fianco dei più poveri ed emarginati dell'attuale società. Poi lui ha collaborato molto anche con padre Gabriele Amort, grande esorcista che conosciamo tutti bene, e grazie Donaldo della tua disponibilità, è campo tuo, vai, e che San Michele ti guidi.
Allora, mi ringrazio il vostro parroco e i parroci di questa città per questa opportunità di stare insieme questa sera guardando San Michele Arcangelo e partendo proprio da questo grande arcangelo e prediletto, vogliamo riflettere su un tema che è veramente molto spesso ignorato o non compreso, non ben definito, perché tanto si specula sull'argomento delle forze del male e di come queste agiscono direttamente e indirettamente. Molto spesso quello che ascoltiamo avviene soltanto attraverso appunto il mondo dei media, della rete. Anche noi cristiani molto spesso non conosciamo neanche la nostra storia, le nostre fonti. E allora, ecco, questa sera è un'opportunità, partendo da San Michele, di riflettere insieme sul mondo, su questo mondo che San Michele Arcangelo, come guerriero, no? È così che viene sempre presentato, come un combattente, un guerriero, il guerriero del Signore, intraprende questa battaglia, no? Proprio contro le forze del male. E mentre parleremo di queste forze del male e di come si manifestano nella nostra società, nella vita dell'uomo, nella storia, nei nostri tempi, anche nei nostri giorni, anche in questi giorni, mi verrebbe da dire anche oggi, anche nei luoghi no, dove si decidono le sorti del paese, insomma ovunque, ecco, questa riflessione, questo approfondimento ci deve aiutare poi soprattutto a legarci di più al Signore e a legarci di più a Gesù. E io vengo chiamato un po' ovunque a parlare del maligno, delle sue faccende, del mondo delle sette, anche addirittura nelle scuole, no? Qualcosa che i presidi rimangono sempre sbalorditi nel sentire i giovani che di loro iniziativa chiedono di trattare questi argomenti, argomenti che suggestionano molto, che affascinano, e poi la meraviglia, l'incredibile sorpresa di vedere l'interesse di questi ragazzi che invece molto spesso si vedono molto disinteressati, indifferenti a tante cose, e invece ecco queste assemblee dove avvengono questi incontri in un silenzio incredibile, no? Manifesta proprio questo, questa attenzione. Le forze del male, il mondo dell'occulto, Satana, il mondo dei demoni, oggi nella nostra società trovano una grande attenzione, un grande interesse. È un fenomeno inquietante, e allora noi Chiesa, noi sacerdoti e noi che abbiamo il compito di trattare poi questo argomento, cosa possiamo fare pastoralmente parlando? Dobbiamo cercare di parlarne in modo corretto, per usando, diciamo così, anche questo argomento, però per arrivare a Gesù, al Dio della vita. Quindi dalle tenebre alla luce, no? Dalla morte alla vita, dal peccato, no? A questa guarigione profonda, alla gioia. No? Ecco, spero che questa sera, quindi ascoltando magari anche cose non così belle, ecco, io spero, è sempre questo il mio impegno, quello di suscitare almeno questo sentimento, il sentimento di non voler avere nulla a che fare con queste realtà. Le realtà settarie di cui parleremo, non volerne avere niente a che fare, anzi prodigarsi, impegnarsi affinché questa società, questo paese, questa realtà, questa zona, ecco, veramente si difenda con l'aiuto di questo patrono, che è una fortuna avere San Michele Arcangelo come patrono. Quindi no, proprio a partire da questa preghiera, la preghiera a San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, no, proprio di chiederglielo con il cuore, no, di difenderci, proprio di difenderci con le armi, no, del Signore, della verità, dalle insidie del maligno. E glielo dobbiamo chiedere proprio con il cuore, come dice questa preghiera, no? Supplicando, no? Proprio di ricacciare nell'inferno Satana e tutti gli spiriti immondi, i quali errano, sbagliano, non sanno quello che fanno, ma ciò che stanno facendo, lo scopo è quello di perdere le anime. E a volte ci sembra proprio che il maligno, Satana, ci stia riuscendo. Allora, innanzitutto vorrei dire due parole, al di là della presentazione che è già stata fatta, sul motivo per cui io mi occupo di questi temi. Io appartengo, come è stato detto, alla comunità fondata da Don Benzi, e Don Oreste Benzi, non so se voi avete avuto modo se lo ricordate, se avete avuto modo di incontrarlo, o almeno attraverso le televisioni. Don Benzi era veramente un infaticabile apostolo della carità, e io ho avuto il dono di poterlo accompagnare nella sua vita terrena per oltre 10 anni, nei suoi ultimi 10 anni, ho avuto questo dono di poter accompagnare colui che oggi la Chiesa sta esaminando, no, per la causa di beatificazione. E al di là dei riconoscimenti ufficiali, posso dire con semplicità, per mia esperienza diretta, di aver veramente condiviso la vita con un santo che ho potuto incontrare, conoscere, toccare, ascoltare, e non avrei mai immaginato nella mia vita di poter stare così vicino a un uomo di Dio. E i santi li leggevo nei libri di storia, nelle biografie, nei calendari, ma incontrare e stare insieme a un santo non è una cosa che capita tutti i giorni. Ebbene, il Signore mi ha fatto, non so perché, ma no, dico così con semplicità, che mi ha fatto questo dono di vivere veramente accanto a un grande uomo di Dio che aveva un carisma, dei doni veramente straordinari. La più grande straordinarietà della sua persona immersa nel Signore era quello di far sentire ogni persona estremamente importante. Ecco, Don Oreste aveva questa capacità incredibile di far sentire ogni persona che incontrava, che gli chiedeva aiuto, che lo supplicava, che si rivolgeva a lui. Ecco, Don Oreste dava grande importanza a ogni singola persona. E così nel suo ministero sacerdotale, Don Oreste era romagnolo, la sua città Rimini, proprio partendo da Rimini e dall'Emilia Romagna, poi la sua opera, l'opera che lui fonderà, la comunità Papa Giovanni XXIII, si divulgerà, diffonderà in tutta Italia e poi nel mondo. Oggi la comunità Papa Giovanni XXIII è diffusa in oltre 40 paesi nel mondo, dove con le case famiglia, le pronte accoglienze, le cooperative, i centri di rifugio, diamo ogni giorno, viviamo insieme ad oltre 60.000 poveri accolti nelle nostre realtà e anche nei paesi più difficili della terra, anche dove ci sono le guerre, dove ci sono conflitti terribili come in Siria, come anche siamo a Baghdad, siamo in Cina, siamo anche in paesi molto difficili del mondo, e condividendo la vita insieme agli ultimi, ai più deboli, rendendoci insopportabile l'ingiustizia e cercando di vivere il Vangelo, incarnare la presenza di Gesù. E come ci diceva sempre Don Benzi, non si può fare per carità ciò che va fatto per giustizia. Ed ecco allora che questo senso forte di sentirci insopportabile ogni forma di ingiustizia porta tanti giovani a entrare nella comunità e a dedicare la propria vita per mettere la propria vita accanto a quella degli ultimi, dei più deboli. E tra questi ultimi, tra questi deboli, Don Oreste pensò anche alle vittime delle sette, alle vittime di questo mondo terrificante. Quando parliamo di occultismo, dobbiamo intenderci e comprendere no, di che cosa stiamo parlando. Già quando noi sappiamo che nel nostro territorio c'è la presenza di maghi, di cartomanti, chiaroveggenti, medium, persone che ti dicono di conoscere il futuro, il passato, che ti leggono la mano, negli occhi, eccetera, eccetera, ecco che già qui stiamo entrando nel mondo profondo, infernale e spaventoso dell'occultismo. L'occultismo è un modo sbagliato di volere e pensare di poter avere un certo potere, quel potere che San Michele Arcangelo non ha accettato, e invece Satana, no, profonda illusione, invece, distaccandosi dal Creatore, ha sfidato, ha scelto invece di vivere, cioè mettersi il tentativo, un tentativo fallito, ma un tentativo che appartiene al tempo e allo spazio e alla storia, quella di mettersi al pari di Dio. Sapete che San Michele Arcangelo, invece, la parola Michele, Michele è una domanda, vero? Una domanda importante. Chi è come Dio? Ecco perché San Michele Arcangelo è il principe, no, delle milizie celesti. Perché? Perché è colui proprio che ci ricorda nel mondo invisibile, che poi si rende visibile, e poi vedremo e diremo come, proprio per farci capire che nessuno può mettersi sullo stesso piano del Creatore, e che nessuno di fatto, sfidando Dio, può diventare come Dio, e che nessuno soprattutto può prendere il posto di Dio, anche se ultimamente non solo gli angeli ribelli, i demoni, gli spiriti malvagi, ma anche tanti, tanti uomini, tante creature, c'è una bella fetta di umanità che vive e sprofonda in questa illusione. I psicologi chiamano il delirio di onnipotenza, un vero e proprio delirio di onnipotenza. È il delirio di onnipotenza che è promosso, questo delirio, proprio da questo sistema, il sistema che oggi vorrebbe abolire le religioni monoteiste, il sistema che promuove il nichilismo attraverso la dittatura del relativismo, quella che poi Papa Francesco chiamerà il relativismo pratico. Questa dittatura del relativismo che è proprio l'annullamento di ogni realtà, di ogni essenza. Infatti, magari voi non lo sapete, ma i veri satanisti, no? Quelli che si ritengono di appartenere a un livello top, a un livello di altissimo rango, i veri satanisti non professano l'entità dei demoni come degli esseri, degli spiriti, ma i satanisti quelli del livello più alto, professano il mondo di Satana e dei demoni come il mondo del nulla, del niente. Cioè, per loro dire Satana, in poche parole, è dire non essere, cioè dire nulla, il vuoto, l'abisso, il caos, il nulla, il nulla proprio nel profondo, cioè la negazione totale dell'esistenza e quindi dell'essere e quindi di Dio. Quindi dire Satana per i satanisti, no? Non quelli di basso livello di cui parlano i giornali, ma quelli di altissimo livello che no? Organizzano e si muovono per distruggere il mondo, ecco, per loro Satana equivale al non essere, il non essere. E allora se proviamo così a, anche usando parole semplici, però almeno ecco una premessa importante per capire il sistema, l'impianto, no? Cosa e anche per percepire no? Come mai il mondo, no? Questo mondo lo vediamo sempre più violento, regredisce. Ma come? La storia non ha insegnato nulla? Come mai il mondo regredisce? Come mai il mondo oggi, la società è sempre più barbara? Come mai? Eppure i barbari sembravano ormai, no? Qualcosa del passato. Ma come mai l'uomo oggi è sempre invece più violento? Come mai oggi l'uomo è sempre più diviso? Il mondo è sempre più diviso? E la globalizzazione non doveva unire il mondo? Questi processi di globalizzazione, la tecnologia, è vero, la scienza, tutto ciò non doveva diventare un'evoluzione positiva di un mondo che finalmente, no, si poteva intendere, si poteva incontrare nella diversità, comunicandosi, finalmente annullando le distanze. È vero? Allora, fino ad arrivare alla tecnologia più avanzata, no? Chi, magari gli anziani, sapranno, insomma, ricorderanno il telefono col filo, e già quello sembrava avere un'astronave, un qualcosa di incredibile. Poter parlare, no, con questo telefono col filo da qui negli Stati Uniti, sentire che dall'altra parte del mondo qualcuno rispondeva, qualcosa di incredibile. Ecco, oggi noi vediamo che, no, in modo particolare si capisce, le persone anche che hanno attività professionali, i giovani, parlano comunemente, normalmente comunicano e dicono di avere amici, se così li possiamo definire, in qualsiasi parte del globo. E quindi noi vediamo dei giovani, delle persone che comunicano, chattano, si guardano, si incontrano virtualmente con questi monitor, no? Da qualsiasi parte del mondo. Sarebbero tra di loro amici. Eppure, nonostante tutto ciò, vedete che il mondo sembra andare verso una autodistruzione. E poi voi lo vedete, lo vedrete sicuramente anche nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità. La rabbia che c'è nella nostra società, magari tranne che a Cerveteri, non lo so, ma io in giro andando per l'Italia, tanta rabbia, tanta aggressività anche nel modo di parlare, nei toni, ma basta pochissimo, per altro che gli indemoniati. Io ho a che fare con gli indemoniati, quelli che veramente soffrono, che hanno le possessioni, ma a volte nei semafori o nelle strade, quando uno sbaglia una manovra, per fortuna che stai chiuso dentro una macchina, sennò vedi lì delle facce mostruose che si trasformano di rabbia, di aggressione, che veramente fa paura vedere l'aggressività, no? l'aggressività, le urla, no? Anche oggi il modo di parlare non è più un parlare ma un urlare, no? Non solo le mamme, ma anche è tutto un urlare, no? Un urlare continuo, così come un maledire. Maledire oggi è qualcosa di, vedi, proprio persone che si maledicono continuamente e si diventa immediatamente nemici, magari fino a un, dici, ma come, ma quello non era il tuo grande amico, non era, era, però basta molto poco, basta pochissimo, anche nel mondo religioso, anche nel mondo cattolico, anche nel mondo ecclesiale, tranne che a Cerveteri. Cerveteri? Come si dice Cerveteri? Io dico Cerveteri? Cerveteri, sì. Cerveteri, tranne che a Cerveteri, ma a volte anche nel mondo ecclesiale. Cioè, che cosa significa questo? Significa che in questa nostra società questa divisione, e Satana è proprio il divisore, questa divisione che poi è una divisione che, di cui l'uomo soffre interiormente, perché come dice San Paolo, vorrei tanto fare quel bene che desidero e mannaggia mi ritrovo a fare quel male che io non desidero. Però nonostante che io voglio tanto fare quel bene che voglio, mi ritrovo a fare il male che non voglio. E tante persone, e infatti la battuta che fanno spesso, padre, ma non è che c'ho qualche diavolo, capito? Perché forse non solo qualche diavolo, io dico a volte forse ce n'è anche più di qualcuno, ma il diavolo poi si manifesta in tanti modi. Si manifesta direttamente e indirettamente, si manifesta purtroppo anche a volte nelle forme che la Chiesa chiama straordinarie, le infestazioni diaboliche, le vessazioni, le possessioni, le ossessioni, le soggezioni diaboliche, cioè sono delle forme, se vi interessa poi ne possiamo parlare. Ma l'indemoniato, no? Chi è l'indemoniato? Adesso vi dico proprio l'indemoniato in tutti i sensi, non l'indemoniato soltanto quello che ha una attività straordinaria, che subisce un'attività straordinaria del maligno. Quello è una persona veramente che ha la presenza del maligno come uno che ha una malattia, come uno che ha il cancro, come uno che ha una malattia grave, e così quella è una malattia profonda. Ma l'indemoniato però non è solo quello che ha che subisce un'attività straordinaria. L'indemoniato è una persona che cade nella rete, nella trappola del maligno, che è un insinuatore. È un insinuatore, è un tentatore, capito? E quindi quando viviamo nel peccato o quando proseguiamo nel peccato, quando ci affossiamo, quando il peccato diventa vizio, quando andiamo avanti nella vita peccaminosa, nelle azioni peccaminose, e anche in un certo senso siamo e diventiamo indemoniati, cioè diventiamo preda del maligno, diventiamo preda del maligno. E allora, no? Questo mondo ha tanto bisogno, dicendo questo mi viene in mente proprio San Michele Arcangelo, quando il pontefice, quel pontefice fece questa preghiera, no? Una preghiera accorata proprio a San Michele Arcangelo, dove questa... volevo leggervi questa preghiera, no? Che fu proprio Leone XIII, no? nell'84, che dopo aver celebrato la messa nella Cappella Vaticana rimase come imbalsamato per lungo tempo. E poi dopo no, dopo questo profondo turbamento, scrisse questa preghiera e lui rivelò il pontefice di aver udito Gesù e Satana, no, parlare, e ebbe questa visione, la visione dell'inferno, e disse così, Leone XIII, ho visto la terra avvolta dalle tenebre e da un abisso, ho visto uscire legioni di demoni che si spargevano per il mondo per distruggere le opere della Chiesa ed attaccare la stessa Chiesa, che ho visto ridotta allo stremo. Allora apparve San Michele e ricacciò gli spiriti malvagi nell'abisso. Poi ho visto San Michele Arcangelo intervenire, non in quel momento, ma molto più tardi, quando le persone avessero moltiplicato le loro ferventi preghiere verso l'Arcangelo. E allora Papa Leone praticamente chiese alla congregazione dei riti di stampare subito questa preghiera, una preghiera che fino a secolo scorso si pregava dopo la messa, capito? E questa preghiera proprio voluta da questo Papa, proprio per chiedere, ecco, l'intervento di San Michele Arcangelo contro questi spiriti, queste legioni. E cosa significa questo? Significa che la forza della preghiera, la preghiera è la prima grande arma per allontanare le forze del male. Voi sapete sicuramente che la preghiera che più dà fastidio al demonio è la preghiera alla Vergine Maria, è vero? Sapete che anche ci sono delle sette cristiane, pseudo-cristiane, no? Che odiano la Madonna. Da lì si capisce che non è una, non la possiamo neanche chiamare chiesa. L'odio che c'è verso la Madonna. Guardate che questa è una cosa, e dico sempre, le persone che hanno il vizio di bestemmiare, tra l'altro solo in Italia si bestemmia la Madonna in modo così vergognoso, ecco, proprio è proprio come un attirarsi, proprio un cercarle le forze del male. E la preghiera alla Madonna è la prima grande arma per accendere la luce divina. E la preghiera alla Madonna è qualcosa di misterioso, perché noi non possiamo capire e comprendere bene. Ma anche, per esempio, nella mia esperienza, tante persone, penso per esempio ai giovani, tanti giovani che si riavvicinano alla fede e che si riavvicinano a Gesù e che diventano praticanti, avviene questo attraverso l'incontro con la preghiera alla Madonna. Cioè la preghiera alla Madonna, l'incontro con la Madonna, in un modo misterioso che noi non possiamo spiegare razionalmente parlando, però avviene questo miracolo, che la Madonna trasforma i cuori. La Madonna trasforma i cuori e la Madonna diventa una luce abbagliante per le forze del male. Cioè il demonio odia questa luce splendente, che è la luce di Cristo, che la Madonna ha nella sua pienezza. E quindi questa luce è la cosa, veramente qualcosa che il maligno, le forze del male no, proprio non riescono a sopportare. Allora ecco le insinuazioni. Dicevo che ogni persona, quando noi diciamo, parliamo dell'indemoniato, pensiamo subito a quello che ha e subisce qualche attività straordinaria. No, attenti, che invece l'indemoniato può essere anche nella vita ordinaria colui che persevera nell'errore, nel peccato, anzi colui che sceglie il peccato, che va a braccetto con il peccato. Adesso ve ne dico una. L'indemoniato può essere la persona che cova il peccato e, non andandosi mai a confessare, no? Le insinuazioni diventano la forma mentis, cioè il proprio modo di pensare. È quello proprio del maligno. E lì non ci sono manifestazioni straordinarie. Questo indemoniato, questa persona indemoniata, è cioè una persona che fa la volontà di Satana, cioè la persona che mente, che sempre vive nella bugia, vive nella doppiezza, vive nella menzogna, vive nella bestemmia, vive nel sacrilegio, vive magari venendo a ricevere l'Eucaristia e poi, uscito dalla Chiesa, uccide il suo prossimo, cioè vive nella continua mormorazione, nella maldicenza, nella calunnia, nella volgarità, nella falsità, gode del male che gli altri subiscono, gode dell'ingiustizia. Capito? Questo è un modo. Se uno non si va a confessare, vive proprio da indemoniato, cioè da una persona. E chi è? Io lo dico sempre anche ai miei colleghi esorcisti, no? Chi è? Di fatto noi dobbiamo sempre pensare che la persona che soffre per le attività ordinarie o straordinarie del maligno è una persona che soffre per mancanza di amore. E cioè coloro che vivono da indemoniati, cioè coloro che vivono seguendo il demonio o subendo le attività del demonio, sono comunque persone che subiscono fondamentalmente, no, non si sentono amate. E quando una persona non si sente amata, le combina di tutti i colori, hai capito? E a volte quindi noi siamo corresponsabili, cioè, ma questo è molto importante, che noi dobbiamo capire che noi possiamo essere corresponsabili di un bene che avanza, possiamo essere anche nel nostro piccolo corresponsabili di un male che avanza. Possiamo essere corresponsabili di un male che avanza, per esempio, quando siamo indifferenti, quando impostiamo la nostra vita nell'indifferenza. Che me ne importa che quello sta male? Mica è mio figlio. Ma chi se ne... Ma no, non diciamo nulla. Tutti sanno, tranne che i genitori, capito? Che quel figlio sbaglia, che quel figlio si sta perdendo, che quel figlio si sta distruggendo, che quel figlio sta mettendo a repentaglio la propria esistenza. Tutti lo sanno, nessuno parla. E tutti tranne che chi dovrebbe saperlo, chi dovrebbe essere informato. Anche gli insegnanti. No, no, meglio farsi i cavoli, però... No, no, che dopo... Perché? Perché oggi non c'è più coesione, comunità, comunione. Oggi se una persona va a riferire un dubbio, un'ipotesi, forse tuo figlio, ho sentito dire, guarda, controlla, perché sai, non si sa mai, nell'ipotesi che fosse vero, l'amore dovrebbe agire così, no? Quando si ama... Bisognerebbe comunque prevenire, anche prevenire è la cosa più giusta, prevenire, no? E invece quel silenzio che è spada che uccide, è veleno, No, perché? Perché oggi se qualcuno va a dire a un altro rischia pure di prendersi una denuncia. Perché a priori oggi ci si mette nelle difensive. No, non è vero. Mio figlio non fa questo. Non è vero. Mi stai calunniando mio figlio. Non è vero, mio figlio è un santo matricolato. No? E cioè si parte per partito preso, no? E senza a volte neanche voler, quanti genitori arrivano da noi sacerdoti, no? A piangere, se avessi ascoltato, se avessi aperto gli occhi prima. Quanti genitori, ma perché non me l'hanno detto? Perché se me l'avessero detto? O quanti genitori, me l'hanno detto ma non ho voluto, non ho voluto, non ho accettato, non ho voluto accettare. E questa chiusura ermetica, no? E l'uomo è profondamente solo. Sapete che si può essere anche in una chiesa, si può essere in tanti e profondamente soli, perché la comunione è una cosa seria. La comunione non è una rappresentanza scenografica, la comunione è una cosa seria. San Bernardo di Chiaravalle, non so se avete mai letto i suoi scritti, sono bellissimi, e lui era un amante, amava la Madonna, no? È lui che ha scritto il Salve Regina, no? E San Bernardo domandava ai suoi discepoli, no? Ai suoi discepoli diceva: voi sapete che cosa teme il maligno? Chiedeva lui ai suoi monaci. Ditemi un po', le interrogava San Bernardo, ditemi un po', voi, secondo voi, che cosa, di che cosa ha più paura il demonio? Che cosa più teme il demonio? Allora, questi discepoli, questi giovani monaci provavano a rispondere, davano risposte anche sensate. Chi diceva: il demonio penso che temi la preghiera. Sì, però non è questo quello che teme di più. Ah, il demonio teme l'uomo casto. Sì, ma non è questo ciò che teme di più. Ah, ma il demonio teme l'uomo caritatevole. Sì, ma non è questo. Diceva San Bernardo: il demonio teme coloro che si amano veramente. Hai capito? Ricordatevi, se no diventiamo tutti farisei. Il demonio teme coloro che si amano. Questa è la vera comunità, che è fatta di persone che si amano, quindi che sanno andare oltre il limite dell'altro, oltre il proprio limite, oltre i difetti degli altri, oltre il proprio difetto, cioè, no, mettono al centro, si legano, no, nell'amore. Voi come queste parrocchie, come sono messe con l'amore? Dai, cerveteri, E questo è importante. E così nelle famiglie, no? Nelle famiglie, tutto il mondo è un paese. Beh. Nelle famiglie, no? Quanto è importante. Allora, attenzione, quando dico questo, no? Quando è che il demonio acquista la sua forza? Il demonio acquista la sua forza, usare un termine oggi molto di moda, la sua energia, no? Quando l'uomo, al posto dell'amore, vuole, desidera una forma di potere. Quando l'uomo al posto dell'amore mette il desiderio, anela al potere, il potere si esercita anche nella vita ordinaria, quotidiana, è la persona arrogante, la persona che vuole sempre avere ragione, la persona che si sente sempre la prima della classe, la persona che vuole imporre la propria idea, la persona che vuole esercitare il dominio sugli altri, anche una moglie possessiva, una madre possessiva, un padre possessivo, nel mondo del lavoro, la carriera, il carrierismo, l'immagine, il narcisismo, e fino ad arrivare a coloro che per il potere, per questa malattia del potere, addirittura sono anche disposti a calpestare i diritti degli altri, addirittura a calpestare anche le persone più care, ancor di più, addirittura a vendere l'anima, come si dice popolarmente, a vendere ciò che sia più caro per ottenere qualcosa in cambio, non da Dio però, da Satana. Però voi sicuramente avete sentito parlare il patto di sangue, no? Ecco, è questo, è questa estremità che poi nell'attività straordinaria del maligno avviene attraverso la soggezione diabolica, no? Cioè la persona che si vota, come ci sono le persone che si votano a Gesù, no? Le persone che si consacrano a Gesù, così purtroppo, e non sapete quanti, tante persone si votano al maligno. Cioè fanno questi patti: io ti do la mia anima, ti do l'anima dei miei figli, di mia moglie, delle mie prossime generazioni, in cambio di... E lo fanno anche poi, non solo lo fanno in un desiderio interiore, purtroppo spesso lo fanno anche rivolgendosi a quelle realtà che promettono tutto ciò. E queste realtà si dividono in due, sostanzialmente in due grandi: ci sono quelle truffaldine, cioè sono ciarlatani, mercenari, imbroglioni, che però questi sono in ogni angolo delle nostre città, e questi truffatori, questi mercenari, non semplicemente satanisti, ma assatanati di soldi soprattutto, e tanta gente va da questi imbroglioni che promettono appunto, affidandosi ai servigi di questi guru, questi guru praticamente promettono la realizzazione di quello che queste persone sperano di ottenere. Quasi sempre, diciamo così, non sempre, ma una grande percentuale, c'è anche dentro non solo il desiderio di ottenere qualcosa per se stessi, ma purtroppo ciò che è in grande crescita è anche il desiderio di ottenere il male per gli altri. Cioè tante persone si rivolgono a questi guru nel desiderio di distruggere la vita altrui. Non è una semplice vendetta, non, è proprio un odio profondo. Sapete che uno degli slogan più forti dei satanisti: io amo l'odio, io odio l'amore. Io amo l'odio, io odio l'amore. E quindi l'odio, questo odio antico, no, che è distruttivo. Poi invece ci sono... diciamo così, professionisti dell'occultismo, che sono persone votate al mondo delle tenebre e che interagiscono con il mondo delle tenebre su diversi piani, e che in questa profonda sintonia reale e preternaturale e praticamente, no, cercano continuamente adepti, accessori e affiliati per potenziare, no, la propria sete di potere. Sono proprio le sette del potere che no, hanno la pretesa che il catechismo della Chiesa Cattolica, io in questo libro che ho scritto sul satanismo l'ho pubblicato a questo punto, perché è importante che noi conosciamo anche cosa ci dice la Chiesa. Ebbene, il catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che, vi voglio proprio leggere il punto del catechismo dove dice, se lo trovo, eccolo, questo è molto importante, tutte, è il punto, il 2116, dice così il catechismo: tutte le forme di divinazione, tutte le forme di divinazione sono da respingere. Ricorso a Satana o ai demoni? No, non si possono invocare, guai. E guai a considerare i demoni delle divinità. Evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire. A torto. Quanta gente purtroppo legge più l'oroscopo che il Vangelo. La consultazione degli oroscopi. L'astrologia. Vedete che il catechismo della Chiesa Cattolica non lo manda a dire, è molto chiaro. L'astrologia. La chiromanzia. L'interpretazione dei presagi e delle sorti. I fenomeni di veggenza. Il ricorso a medium occultano una volontà di dominio sul tempo. Capite cosa dice la Chiesa, il catechismo? Che tutte queste persone, questi fenomeni, occultano una volontà di dominio sul tempo. Vogliono diventare i padroni del tempo. Vogliono mettersi sullo stesso piano di Dio. Sulla storia ed infine sugli uomini, ed insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste. Dice il catechismo, sono in contraddizione questi atteggiamenti, questi comportamenti, questi personaggi, sono in contraddizione con l'onore e il rispetto congiunto a timore amante che dobbiamo a Dio soltanto. Hai capito? Quanto è importante questo? Perché invece i mistici, i santi, le persone che hanno doni che vengono dal Signore, non sono persone che li hanno cercati. Qual è la differenza? Che la grande, una distinzione fondamentale, dice, perché ma allora quelli che hanno doni mistici, ecco, o coloro a cui è apparsa la Madonna, ecco, questo non c'è la pretesa, il soggetto non pretende di, non fa la telefonata. Io ce l'ho io il numero di telefono, ce l'ho solo io, guarda, non è così. È un dono, è il contrario. Chi pretende già si capisce che è fuori, che non ha nessun dono. Chi si arroga, dire no, io sono, tu chi sei? Tu non sei proprio niente, sei fuori di testa. perché le persone che hanno i doni mistici sono persone umilissime, persone che vivono nell'obbedienza alla Chiesa, che vivono nel nascondimento, che vivono in grande comunione, soffrendo, e che vengono anche perseguitate. Basta pensare Padre Pio, perché lui lo conosciamo bene e quindi non c'è bisogno di spiegare, dare tante spiegazioni. E quindi coloro che ricevono i doni dal, cioè che Dio sceglie, non il contrario. Il contrario, se siamo cattolici, è, dobbiamo capire che il contrario è da respingere. Qualche volta, sapete che succede? Succede che anche noi cattolici, qualche bravo cattolico praticante, specialmente questo accade quando si ha dei problemi, si è disperati, e nel nostro monitoraggio, noi abbiamo un numero verde nazionale, rispondiamo da tutta Italia, le persone che hanno problemi di salute si stressano così tanto che anche i cattolici molto spesso corrono ovunque per cercare di risolvere il problema personale o di una persona cara. Allora la vicina ti dice, ma perché non porti quella maglietta? No? Porta la maglietta, porta la canottiera, porta il fazzoletto di tuo figlio, di tuo marito, di quello che sta male, portalo a quella signora. Dai che quella signora vedrai, che se tu lo vedrai che ti aiuterà, perché quella veramente, poi... E c'ha tutti i santi dentro casa, capito? Questo è l'imprimatur, capito? Basta mettere i santi e piccarli per casa e uno sta a posto. Significa che c'ha la statua della Madonna, c'ha Padre Pio, c'ha... E allora quello è già, significa che allora è tutto a posto. Ma non è così, purtroppo non è così, no? E questo è sbagliato, andare a cercare queste persone, no? Non è quello che ci chiede la Chiesa. E potrei dire tante altre cose, potrei parlarvi delle psicosette, che anche queste sono demoniache, sono diaboliche, non sono sataniche nel senso specifico, cioè non adorano esplicitamente Satana, ma sono diaboliche perché? Perché diavolo significa separatore, colui che si mette di traverso. Ecco, le psicosette sono delle realtà molto presenti nella nostra società che lavorano con le loro tecniche di manipolazione mentale, lavorano sulla mente, il plagio, no? Per dividere l'uomo da se stesso, dall'ambiente vitale, dai propri affetti, e tante persone... E ci sono psicosette internazionali, psicosette che fanno questo lavoro, questa attività incredibile. E sono diaboliche. Perché sono diaboliche? Perché alimentano per dei fini che è quasi sempre il lucro, il plagio, cioè quindi schiavizzare psicologicamente una persona per ottenere da quella persona tutto quello che possono ricevere per i propri fini. Poi ci sono le sette pseudo-religiose che utilizzano il mondo sacrale, il mondo spirituale, ma sono sette, cioè non sono chiese riconosciute, sono sette, cioè sono realtà che si approfittano del linguaggio religioso, della fede, della buona fede della gente per degli obiettivi, per delle finalità che nulla hanno a che fare con il sacro. E a volte anche nei nostri territori ci sono delle persone che si riuniscono nelle case, ci sono anche le microsette pseudo-religiose, pseudo-cristiane, cioè sono quelle realtà che inizialmente sembrano veramente in buona fede, si riuniscono nelle case, c'è sempre una persona, diciamo così, che sembra carismatica, che riesce a farsi il suo gruppetto, poi che incomincia a fare cose strane, a predire cose strane, poi a mettere dubbi, si prega Cristo ma si mormora, si prega Cristo ma ci si mette contro la parrocchia, si prega Cristo ma ci si allontana dai sacramenti, si prega Cristo ma non si vuole la presenza del sacerdote, del vescovo. Ecco, sono così microsette, ci sono piccole realtà che sembrano non pericolose, però poi di fatto lo diventano per coloro che frequentano, perché comunque anche queste piccole realtà ti distolgono, ti allontanano, no, dalla vera vita cristiana. E così, no, ci sono poi i culti estremi, le sette più pericolose, quelle più estreme, legate appunto al satanismo, alla stregoneria, alla negromanzia, lo spiritismo, la medianicità, e quindi abbiamo tutto un mondo di personaggi incredibili che proprio odiano la vita in tutte le forme, fino ad arrivare a realtà, a sette apocalittiche, cioè che auspicano proprio la fine del mondo, non solo quindi la distruzione morale, usando il loro stesso linguaggio, non solo la distruzione morale, ma anche la distruzione, loro dicono, la distruzione del pianeta, no? Quindi la distruzione fisica. Infatti tutte le volte, vi dico questo particolare, tutte le volte che purtroppo accade qualche sciagura, una guerra, un terremoto, qualche calamità, queste sette apocalittiche attraverso la rete inneggiano, esultano, si attribuiscono grazie ai loro riti, capito? Cioè inneggiano, è qualcosa di terrificante. C'è una società che piange i propri figli e poi c'è un mondo infernale che esulta. Allora, no, vi concludo, magari c'è qualche domanda. Una volta a me arrivano molte informazioni, no? Allora, una volta, sapete che uno dei veicoli più oggi, noi abbiamo questo web, questa rete, che internet, è vero che è un grande, potente mezzo di comunicazione, è vero che facilita, questo sì, però questo mezzo, questo strumento, se non è ben usato, se non è usato con vigilanza, se non è usato con serietà, ti può portare verso tanti meandri, anche diabolici. Anzi, vi dirò di più. Purtroppo internet oggi, la rete, è uno dei lo strumento, il principale strumento per essere iniziati al mondo dell'occultismo e dell'esoterismo, della magia nera, della stregoneria. Cioè, voi pensate che ci sono ragazzine di 13 anni, 12-13 anni, che si organizzano e poi dopo dall'incontro virtuale si passa a quello reale per costituire gruppi legati al mondo della stregoneria, Wicca. Dal gioco si passa poi all'azione, all'incontro concreto. Ragazzine che si autodefiniscono con degli appellativi, si danno dei nomi, si danno delle regole, i genitori quasi sempre non sanno mai niente, ma questo specialmente sono le femminucce che se fanno incontri sbagliati praticamente entrano dentro questi canali dove si autodefiniscono dandosi i nomi delle streghe, studiando il calendario della stregoneria, incominciando a dover affrontare le prove che le regole della stregoneria chiedono, iniziando tutto il percorso. A volte ci sono delle ragazzine che magari, non so, soffrono di anoressia, vengono curate per l'anoressia, i genitori si disperano e non sanno magari che dietro invece c'è un orientamento scelto, segreto, perché? Perché queste ragazzine poi si impongono di non mangiare durante il giorno, solo di nascosto la notte, che devono avere un aspetto cadaverico, che devono vestirsi in un certo modo. E qualche volta, sapete perché vi faccio questo esempio? Perché è molto diffuso purtroppo, dove a volte i genitori si accorgono dopo dei ricoveri, che queste ragazzine sempre devono arrivare all'estremo. E quando passano l'estremo, cioè lo svenimento, il malessere, allora ecco che lì molto spesso i genitori, frugando nelle camerette di queste ragazze, scoprono questi diari segreti, questi scritti segreti, e lì scoprono che dietro, cosa c'è dietro questi comportamenti. Invece i ragazzini, per i ragazzini sempre di questa età, che sono più dediti i maschietti, non è quello che dico un assoluto, cioè c'è l'uno e l'altro, però più nel campo femminile più la stregoneria, la wicca, invece il campo campo dei preadolescenti, parliamo sempre della preadolescenza, sono questi, molti maschietti arrivano attraverso la musica, la musica satanica, levi una parte estrema di quella che viene chiamata, ancora viene chiamata musica, l'heavy metal, poi dopo ci sono delle diramazioni, no? Il brutal death, una tipologia di musica che proprio continuamente invoca le forze del male. Quindi voi pensate, la musica aiuta un ragazzo ad invocare il demonio, a pregare il demonio, a desiderare quello che il demonio insegna attraverso la musica. E ci sono anche delle forme, no? Il backward masking, che praticamente ragazzini che riescono attraverso l'indicazione che viene data loro, questo sempre attraverso purtroppo la rete internet, tradurre, a scovare musiche e testi che traducendoli al contrario si rivelano delle preghiere, degli inni al demonio. E uno, capita spesso vedere genitori disperati. Poi vorrei anche parlare, ma non c'è più tempo, della divisione delle famiglie, no? Le divisioni delle, no, delle famiglie, che sono sempre arte del demonio. E poi ecco, concludo proprio con questo passaggio delle sette apocalittiche. Loro si danno appuntamento alla notte, in una fascia dalle 2 alle 4, e seguono dei calendari, e si danno appuntamento attraverso dei siti inimmaginabili, cioè dei siti che sembrerebbero soltanto di una banalità comune, cioè non so, il sito della pasta asciutta, per dire, capire quale persona può immaginare che in un sito della pasta asciutta ci possa essere qualcos'altro. E così una persona mi aveva confidato che quella notte in quel sito si sarebbero parlate due realtà settarie apocalittiche. Questa persona, questo confidente, mi dice: guarda, tu vai a quest'ora in questo sito, e vi ho fatto l'esempio, no, della pasta asciutta, per dire un sito che uno non immaginerebbe mai, vai e lì troverai, no, vedrai questa cosa, che io poi ho scelto di pubblicare per far capire, no, però non l'avessi mai fatto. Comunque, praticamente, entro in questo sito e a un certo punto mi chiede la password. Ma voi immaginate se un sito della pasta asciutta, perché uno deve venire navigando, non ti faceva andare avanti. E come faccio adesso? Mi sono ricordato, io sono imbranato con l'informatica, però mi sono ricordato di avere un amico, un frate, no? Che però prima di fare il frate faceva l'hacker, e allora poi si è convertito, allora praticamente dico, è l'unica opportunità che ho, lo chiamo, questo poverino, Ronaldo, a quest'ora, ma che succede? Dico, no, guarda, ho bisogno di te, del tuo aiuto. Dice, del mio aiuto, a quest'ora, alle 2 di notte, che posso... No, ho bisogno della tua vecchia vita, quello che fece... No, io non faccio più queste cose. No, dai, ti prego, Insomma, praticamente mi raggiunge e mi aiuta ad aprire questo. E allora, io ho pubblicato un piccolo spaccato, perché sennò mi avrebbero già ammazzato. E comunque, dice... Furono i fratelli, voi pensate che tutto questo è significativo perché il testo, questo testo che cita, vedrete a un certo punto cita Baghdad, no? È stato scritto prima dell'invasione su Baghdad. Allora, dice, furono i fratelli neri, è una setta apocalittica, a suggerire ai colonnelli di Al-Qaeda gli attentati dell'11 settembre. Credevate che Lucifero volesse solo trasformare il mondo in una Babilonia e così farla vivere per sempre nella corruzione e nell'apostasia? Poveri illusi, magari gli bastasse solo questo. Da questo punto di vista è insaziabile per il suo odio antico. Dopo la distruzione spirituale viene quella fisica. Il vento di Hiroshima si avvicina, le macerie di Dresda invocano altre macerie, i morti altri morti. E quando un giorno, camminando da sopravvissuti, a Roma come a Tokyo, a New York come a Baghdad, vi sembrerà di essere in visita agli scavi di Pompei, allora, solo allora, Satana starà festeggiando con i suoi accolti nelle fiamme dell'inferno. Alla setta dei fratelli neri si contrappone, poi parla delle altre cose. Ecco, questo per far capire che cos'è, chi sono le sette apocalittiche. Ecco, il grande sistema. E noi dobbiamo parlare, conoscere tutto ciò, proprio per, innanzitutto, per diventare, come ci ha detto il Catechismo della Chiesa, timorosi. Avere il timore di Dio, no? Che è una virtù, cioè diventare persone che desiderano soltanto avvicinarsi sempre e soltanto al Signore. E avvicinandoci al Signore, il desiderio di vincere queste tenebre, di aiutare anche gli erranti a poter vincere, a poter superare con l'aiuto di San Michele Arcangelo. Diceva Martin Luther King, io non temo tanto la cattiveria dei malvagi, ciò che temo è il silenzio degli onesti. Grazie che mi avete invitato.